ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Quel giorno la signora Verloc aveva dato come al solito un'occhiata al giornale del mattino, ma non si era mossa di casa. Gli strilloni non invadevano mai Bread Street, non era una strada buona per i loro affari, e l'eco delle loro grida che risuonava lungo le strade principali piene di gente si spegneva fra i muri di mattoni incrostati di sporcizia senza raggiungere la porta del negozio. Suo marito non aveva portato a casa il giornale della sera, perlomeno lei non l'aveva visto. La signora Verloc non sapeva nulla di nessuna faccenda e lo disse con una nota sincera di meraviglia nella sua voce tranquilla. Neanche per un attimo l'ispettore capo Heath credette a tanta ignoranza. Secco, senza amabilità, espose il fatto nudo e crudo. La signora Verloc distolse gli occhi. «Mi sembra stupido», pronunciò lentamente. Tacque. «Non siamo degli schiavi oppressi qui». L'ispettore capo aspettò vigile. Non venne altro. Il suo marito non le ha detto niente quando è venuto a casa. La signora Verloc girò semplicemente la testa da destra a sinistra in segno di diniego. Un silenzio languido, elusivo, regnava nel negozio. L'ispettore capo Heath si sentì provocato oltre la sopportazione. «C'era un'altra piccola questione», iniziò in tono distaccato, «di cui volevo parlare con suo marito. Ci è capitato in mano quel che secondo noi è un soprabito rubato». La signora Verloc, che quella sera era particolarmente sensibile all'argomento ladri, si toccò leggermente il corpetto del vestito. «Non ci manca nessun soprabito», disse calma. «Strano», continuò il privato cittadino Heath. «Vedo che qui tenete un sacco di inchiostro indelebile». Prese una bottiglietta e la guardò contro la fiammella del becco a gas al centro del negozio. «Porpora, vero?» osservò rimettendola a posto. «Come ho detto, è strano, perché il soprabito ha un'etichetta cucita all'interno col vostro indirizzo scritto con inchiostro indelebile». La signora Verloc si sporse sul banco con un'esclamazione soffocata. «Allora è di mio fratello». «Dov'è suo fratello? Posso vederlo?» chiese l'ispettore capo animandosi. La signora Verloc si sporse un po' di più sul banco. «No, non c'è. L'ho scritta io l'etichetta. Dov'è suo fratello adesso?» «E via, è andato a stare da un amico in campagna». «Il soprabito viene dalla campagna. E come si chiama l'amico?» «Michaelis», confessò a malincuore la signora Verloc in un sussurro. L'ispettore capo lanciò un fischio. Gli occhi gli si accesero. «Proprio così. Fondamentale. E suo fratello com'è? Un tipo bruno, robusto, eh?» «Oh no!» esclamò la signora Verloc con fervore. «Quello deve essere il ladro. Stevie è esile e biondo». «Bene», disse l'ispettore capo in tono d'approvazione. E mentre la signora Verloc, che ondeggiava fra allarme e meraviglia, lo fissava, chiese altre informazioni. Perché cucire l'indirizzo a quel modo all'interno del soprabito? E seppe così che i resti dilaniati che aveva ispezionato con estrema ripugnanza quella mattina erano quelli di un giovane, nervoso, distratto, un po' particolare, e anche che la donna che stava parlando con lui si era occupata di quel ragazzo sin da quando era piccolo. facilmente eccitabile, suggerì. Oh sì, ma come ha fatto a perdere il soprabito? L'ispettore capo Heath improvvisamente tirò fuori un foglio rosa che aveva comprato meno di mezz'ora prima. Gli piacevano i cavalli. Costretto dalla sua professione a un atteggiamento di dubbio e di sospetto verso i suoi simili, l'ispettore capo Heath dava sfogo all'istinto di credulità radicato nell'animo umano, riponendo una fede cieca nei profeti sportivi di quella particolare pubblicazione della sera. Lasciata cadere sul banco l'edizione straordinaria, affondò di nuovo la mano in tasca e, tirato fuori il pezzo di stoffa che il destino gli aveva offerto in mezzo a un mucchio di cose che sembravano raccolte al mattatoio e dagli stracciai, lo diede alla signora Verloc. Immagino che lei lo riconosca. Lo prese meccanicamente con tutte e due le mani. Mentre guardava, gli occhi sembrarono diventare più grandi. Sì, sussurrò. Poi alzò la testa e barcollò un po' all'indietro. Ma perché è tutto stracciato? L'ispettore capo le strappò dalle mani il pezzo di stoffa attraverso il banco e lei si sedette pesantemente sulla sedia. Lui pensò: identificazione perfetta. E in quel momento ebbe una visione chiara di tutta la stupefacente verità. L'altro uomo era Verloc. «Signora Verloc», disse, «mi pare che di questa faccenda della bomba ne sappia più di quanto non si renda conto lei stessa». La signora Verloc sedeva immobile, attonita, persa in uno sbigottimento sconfinato. Che legame c'era? E divenne così rigida in tutto il corpo che allo strepito del campanello che fece fare un giro completo sui tacchi all'investigatore privato Heath non fu capace di girare la testa. Il signor Verloc aveva chiuso la porta e per un attimo i due uomini si guardarono. Senza guardare sua moglie, il signor Verloc andò incontro all'ispettore capo che nel vederlo rientrare da solo tirò un sospiro di sollievo. «Lei qui», borbottò il signor Verloc affannato. «Chi cerca?» «Nessuno», disse l'ispettore capo Heath a bassa voce. «Vorrei scambiare due parole con lei». Il signor Verloc, ancora pallido, aveva assunto un'aria risoluta, ma evitava di guardare sua moglie. Disse: «Entri qui, allora», e gli fece strada nel tinello. La porta non era ancora chiusa quando la signora Verloc, saltata su dalla sedia, corse verso la porta come per spalancarla, ma si buttò in ginocchio, con l'orecchio sul buco della serratura. I due uomini dovevano essersi fermati appena entrati nel tinello, perché lei sentì chiarissima la voce dell'ispettore capo, anche se non poteva vedere il dito premuto enfaticamente contro il petto di suo marito. «È lei l'altro uomo, Verloc. Due uomini sono stati visti entrare nel parco». E la voce del signor Verloc disse: «Allora mi arresti subito, che cosa glielo impedisce? Ne ha il diritto». «Oh no, so anche troppo bene a chi ha fatto le sue confidenze. Se la dovrà sbrigare lui questa faccenduola, tutto da solo. Ma non commetta errori, sono io che l'ho scoperta». Sentì solo borbottare. L'ispettore Heath doveva aver sicuramente mostrato al signor Verloc il brandello del soprabito di Stevie, perché la sorella, custode e protettrice di Stevie, sentì suo marito un po' più forte. Non sapevo proprio che avesse avuto questa pensata. Per un po' la signora Verloc sentì ancora dei bisbigli, il cui mistero era per il suo cervello un incubo minore delle orribili allusioni delle parole dette. Poi, dall'altro lato della porta, l'ispettore capo Heath alzò la voce. «Lei deve essere impazzito!» E la voce del signor Verloc rispose con una specie di furore tetro. «Sono stato pazzo per un mese o anche di più, ma non sono pazzo adesso. È tutto finito. Verrà fuori tutto dalla mia bocca e al diavolo le conseguenze!» Ci fu un silenzio, e poi il privato cittadino Heath mormorò: «Che cosa verrà fuori?» «Tutto!» esclamò la voce del signor Verloc, e poi si abbassò molto. Dopo un po' si alzò di nuovo. «Ormai sono parecchi anni che mi conosce, e anche lei mi ha trovato utile. Lo sa che ero un uomo corretto.» «Sì, corretto!» Questo richiamo alla loro vecchia conoscenza doveva essere stato estremamente sgradevole per l'ispettore capo, perché la sua voce assunse un tono ammonitore. «Non si fidi troppo di quello che le è stato promesso. Se fossi in lei alzerei i tacchi. Non penso che le correremo dietro.» Si sentì il signor Verloc ridacchiare. «Eh già, lei spera che siano gli altri a liberarsi di me al posto suo, vero?» «No, no, adesso non mi scarica. Sono stato un uomo corretto con quella gente troppo a lungo e adesso deve venire fuori tutto.» «Che venga pure fuori», assentì la voce indifferente dell'ispettore capo Heath. «Ma adesso mi racconti come ha fatto a battersela.» Stava andando verso Chesterfield Walk. La signora Verloc sentì la voce di suo marito. «Quando ho sentito l'esplosione, allora ho cominciato a correre. Nebbia. Non ho visto nessuno fino alla fine di George Street. Non credo di aver incontrato nessuno fino a quel momento.» «Così facile!» si meravigliò la voce dell'ispettore capo Heath. «L'esplosione l'ha allarmata, eh?» «Sì, è venuta troppo presto», confessò tetra e rauca la voce del signor Verloc. La signora Verloc schiacciò l'orecchio contro il buco della serratura. Aveva le labbra viola, le mani fredde come il ghiaccio, e si sentiva come se il suo volto pallido, nel quale gli occhi sembravano due buchi neri, fosse avvolto nelle fiamme. Dall'altro lato della porta le voci si abbassarono ancora. Afferrava qua e là qualche parola, ogni tanto della voce di suo marito, ogni tanto nei toni disinvolti dell'ispettore capo. Udì quest'ultimo dire: «Crediamo che sia incespicato nella radice di un albero.» Ci fu un mormorio rauco, spedito, che durò per un po', e poi l'ispettore capo, come se rispondesse a una specifica richiesta, parlò con enfasi. «Certo, dilaniato, braccia, gambe, ghiaia, vestiti, ossa, schegge, tutto mescolato insieme. Pensi che per raccoglierlo hanno dovuto prendere un badile?» La signora Verloc saltò su come una molla dalla sua posizione accovacciata e, chiudendosi le orecchie, annaspò avanti e indietro fra il banco e gli scaffali a muro verso la sedia. Gli occhi impazziti notarono il giornale sportivo lasciato dall'ispettore capo. Andando a sbattere contro il banco, lo afferrò, cadde sulla sedia. Nel cercare di aprirlo, strappò in due il roseo foglio ottimista, poi lo sbatté per terra. Dall'altra parte della porta, l'ispettore capo Heath stava dicendo all'agente segreto Verloc: «Così la sua difesa sarà praticamente una confessione totale.» «Sì, racconterò tutta la storia. Non le crederanno tanto facilmente quanto si immagina lei.» E l'ispettore capo rimase pensieroso. La piega che stava prendendo quella faccenda significava la rivelazione di molte cose, la devastazione di campi di conoscenza che, coltivati da un uomo capace, avevano un preciso valore per l'individuo e per la società. Era un'ingerenza spiacevole, spiacevole. Avrebbe lasciato incolume Michaelis, avrebbe portato alla luce il laboratorio casalingo del professore, disorganizzato tutto il sistema di sorveglianza, sollevato un vespaio sui giornali che in questo caso specifico, per un'improvvisa illuminazione, gli apparvero invariabilmente scritti da degli idioti per essere letti da degli imbecilli. Dentro di sé era d'accordo con le parole che il signor Verloc lasciò cadere infine come risposta alla sua ultima osservazione. «Forse no, ma sconvolgerà molte cose. Sono stato un uomo corretto e mi manterrò corretto fino in fondo.» «Se glielo permetteranno», disse l'ispettore capo cinicamente. «Senza dubbio la torchieranno prima di metterla sul banco degli imputati, e alla fine potrebbe trovarsi comunque incastrato in una condanna che la sorprenderà. Non mi fiderei troppo del gentiluomo con cui ha parlato poco fa.» il signor Verloc ascoltava aggrottato. Il mio consiglio è di filarsela finché è in tempo. Io non ho istruzioni. Ci sono alcuni di loro, continuò l'ispettore capo Heath, mettendo un accento particolare sulla parola loro, che pensano che lei sia già all'altro mondo. Davvero? Fu costretto a dire il signor Verloc, anche se dal ritorno da Greenwich aveva passato quasi tutto il suo tempo seduto nella saletta di un oscuro locale, non avrebbe potuto sperare di ricevere una notizia così favorevole. «È questo che si pensa di lei?» L'ispettore capo faceva cenno di sì con la testa. «Sparisca, vada via!» «E dove?» ringhiò il signor Verloc. Alzò la testa e, guardando fisso la porta chiusa del tinello, borbottò accalorato. «Vorrei solo che lei mi portasse via stanotte. Me ne andrei tranquillo.» «Lo credo bene», convenne sardonico l'ispettore capo, seguendo la direzione di quello sguardo. La fronte del signor Verloc si imperlò leggermente di sudore. Abbassò la voce rauca in tono confidenziale davanti all'impassibile ispettore capo. Il ragazzo era un mezzo deficiente, un irresponsabile. Qualsiasi tribunale se ne sarebbe accorto subito. Adatto solo al manicomio. E questo era il peggio che gli sarebbe potuto capitare se... Con la mano sulla maniglia della porta, l'ispettore capo sussurrò in faccia al signor Verloc. Lui forse era semideficiente, ma lei doveva essere impazzito. Che cos'è che le ha fatto perdere la testa fino a questo punto? Il signor Verloc, pensando al signor Vladimir, non esitò nella scelta delle parole. «Un porco iperboreo», sibilò con forza. «Quello che lei chiamerebbe un gentiluomo». L'ispettore capo, con uno sguardo risoluto, accennò brevemente con la testa che aveva capito e aprì la porta. Signora Verloc, dietro al banco, forse aveva udito, ma non si accorse che quello se ne andava, inseguito dallo strepito aggressivo del campanello. Sedeva, dietro al banco, al suo posto di lavoro. Sedeva, ferma e impettita sulla sedia, con due pezzi sporchi di carta rosa spiegati ai suoi piedi. Le palme delle mani erano premute convulsamente sulla faccia, le punte delle dita contratte contro la fronte, come se la pelle fosse stata una maschera che era pronta a strapparsi con violenza. La perfetta immobilità della sua posa esprimeva l'agitazione del furore e della disperazione, tutta la potenziale violenza delle passioni tragiche, meglio di quanto avrebbe potuto esprimere qualsiasi futile esibizione di urla e grida, più che se avesse sbattuto la testa impazzita contro il muro. L'ispettore capo Heath, attraversando il negozio col suo passo frettoloso, cadenzato, le rivolse solo un'occhiata di sfuggita. E quando sul nastro ricurvo di acciaio il campanello fesso cessò di tremare, non si mosse più nulla vicino alla signora Verloc, quasi che il suo atteggiamento avesse il potere paralizzante di un incantesimo. Nella lampada sospesa, persino le farfalle delle fiammelle del gas posate sulle estremità dei bracci a T bruciavano, senza un fremito. In quel negozio di articoli equivoci, arredato con scaffali di legno d'abete dipinti di marrone opaco, che sembravano divorarsi l'alone della luce, sulla mano sinistra della signora Verloc, il cerchietto d'oro dell'anello nuziale scintillava di uno splendore eccessivo, dello splendore glorioso, senza macchia, dei gioielli che, provenendo da qualche meraviglioso tesoro, sono scivolati nel bidone della spazzatura. Rapidamente trasferito in carrozza dai dintorni di Soho alla volta di Westminster, il vice capo della polizia scese nel centro stesso dell'impero, su cui il sole non tramonta mai. Alcuni massicci agenti, che non sembravano particolarmente compresi nel loro compito di sorvegliare un luogo così augusto, lo salutarono sull'attenti. Penetrato attraverso un portale niente affatto maestoso, nei recinti della camera che nella mente di molti milioni di uomini è la camera par excellence, fu accolto infine dal volubile e rivoluzionario Toodles. Quel giovanotto, amabile e a modo, nascose il suo stupore nel vedersi comparire davanti così presto il vice capo, di cui gli era stato detto di aspettarsi l'arrivo su per giù verso mezzanotte. Da quell'arrivo prematuro dedusse che le cose, qualunque fossero, erano andate storte. Con una compunzione estremamente pronta, che nei giovani amabili spesso si accompagna a un temperamento giocondo, provò dispiacere per la grande presenza che lui chiamava il capo, e anche per il vice capo, la cui faccia gli sembrò più sinistramente legnosa che mai, e straordinariamente lunga. «Che tipo strano questo qui, e che aspetto da forestiero ha?» pensò fra sé, sorridendo da lontano con cordiale esuberanza. E non appena furono vicini si mise a chiacchierare con la gentile intenzione di seppellire l'imbarazzo dell'insuccesso sotto un mucchio di parole. Sembrava che il grande assalto minacciato per quella sera stesse svanendo come una bolla di sapone. Un portaborse di basso livello di quell'energumeno di Cheeseman stava annoiando senza pietà una sparutissima camera con delle statistiche vergognosamente truccate. Lui, Toodles, sperava che li annoiasse al punto che da un minuto all'altro rinviassero la seduta per mancanza del numero legale. Ma probabilmente il portaborse stava solo prendendo tempo per permettere a quell'ingordo di Cheeseman di cenare con comodo. Comunque, non si riusciva a persuadere il capo ad andarsene a casa. Riceverà immediatamente, penso. Se ne sta lì da solo, nella sua stanza, a pensare a tutti i pesci del mare, concluse Toodles in tono frivolo. Venga. Malgrado la gentilezza del carattere, il giovane segretario privato e non retribuito non era esente dalle comuni debolezze dell'umanità. Non voleva ferire la suscettibilità del vice capo, che gli sembrava straordinariamente simile a un uomo che ha combinato qualche guaio nel suo lavoro, ma la sua curiosità era troppo forte per venir frenata dalla semplice compassione. Non poté trattenersi mentre camminavano dal buttare lì con leggerezza e come per caso. «E la sua sardina?» «L'ho presa», rispose il vicecapo con una concisione che non voleva essere minimamente scostante né sgarbata. «Bene, lei non ha idea di quanto questi grand'uomini detestino di venir delusi nelle piccole cose». Dopo questa profonda osservazione, l'esperto Tudols parve riflettere, o perlomeno non disse niente per 2 secondi buoni. Poi, «Sono contento, ma caspita, è davvero un pesciolino così insignificante come vuol far credere lei?» «Lo sa che cosa si può fare con una sardina?» chiese a sua volta il vicecapo. «Qualche volta la si mette in una scatola assieme ad altre sardine», ridacchiò Tudols, la cui erudizione in materia di industria ittica era fresca fresca e in confronto alla sua ignoranza su tutti gli altri campi industriali immensa. «Ci sono stabilimenti conservieri di sardine sulla costa spagnola che...» Il vicecapo interruppe l'apprendista statista. «Sì, sì, ma qualche volta una sardina viene anche buttata per prendere una balena». «Una balena? Accidenti!» esclamò Tudols col fiato sospeso. «Lei insegue una balena, allora?» «Non proprio. Quello che inseguo io assomiglia più a un pesce cane. Lei forse non sa com'è fatto un pesce cane». «Sì, invece. Siamo sepolti fino al collo da libri specializzati, interi scaffali pieni con le illustrazioni. È una bestia perniciosa, dall'aspetto malandrino, assolutamente detestabile, con una specie di faccia liscia e i baffi». «È proprio lui», si complimentò il vicecapo. «Solo che il mio è completamente glabro. Lei lo conosce. È un pesce pieno di spirito». «Lo conosco», disse Tudols incredulo. «Non riesco a immaginare dove potrei averlo incontrato». «Agli esploratori, per esempio», buttò lì il vicecapo placido. Al nome di quel club estremamente esclusivo, Tudols sembrò inorridito e si fermò di botto. «Assurdo», protestò ma in tono costernato. «Che cosa intende dire un socio?» «Onorario», mormorò il vicecapo fra i denti. «Dio mio!» Tudols sembrava così strabiliato che il vicecapo abbozzò un sorriso. «Che rimanga assolutamente fra noi», disse. «È la cosa più orripilante che abbia mai sentito in vita mia», dichiarò Tudols debolmente, come se lo sbalordimento gli avesse sottratto in un secondo tutta la sua esuberante energia. Il vicecapo lo guardò senza sorridere. Finché non arrivarono alla porta della stanza del grand'uomo, Tudols mantenne un silenzio solenne e scandalizzato, come se fosse offeso con il vicecapo per aver rivelato un fatto così nauseabondo e inquietante. Rivoluzionava la sua idea dell'estrema selettività del club degli esploratori, della sua purezza sociale. Tudols era rivoluzionario solo in politica. Le sue convinzioni sociali e i suoi sentimenti personali desiderava conservarli immutati per tutti gli anni destinatigli su questa terra che, nel complesso, considerava un posto piacevole per viverci. Si fece da parte. «Entri senza bussare», disse. Paralumi di seta verde applicati bassi su tutte le lampade conferivano alla stanza qualcosa della profonda oscurità di una foresta. Gli occhi alteri erano fisicamente il punto debole del grand'uomo, punto che era avvolto nella segretezza. Appena se ne offriva l'occasione, li faceva riposare coscienziosamente.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it